Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 2 agosto 1966. Il titolo di questa conferenza è Soppressivi e GAE. Questo nastro dura 82 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. Grazie. 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 Che giorno è? Il 2 agosto AD 16. Ci sono sempre moltissimi argomenti dei quali possiamo parlare. Ci sono moltissimi nastri che trattano di essi. Ma ovviamente non ne abbiamo mai abbastanza. Per qualche strana ragione. Per qualche strana ragione il TechSec ed il QualSec e gli altri hanno delle difficoltà per la scarsità di materiali su alcuni di questi argomenti. Questo è molto ovvio, perché essi continuano ad essere commessi o omessi. Ci sono crimini di due tipi. Ci sono i crimini di commissione ed i crimini di omissione. E nella società moderna si presta pochissima attenzione ai crimini di omissione. Una pena viene di solito data ad una persona per due ragioni, in realtà. Una è per essere lì e l'altra per comunicare. Questa è la pena data normalmente in questa società. Se volete scomporre qualunque crimine, esso è formato di base da questi due elementi. Essere lì e comunicare. Ci sono però anche crimini relativi al fatto di non essere lì e di non comunicare. La società non presta molta attenzione a questi. Ma l'auditor che non è presente, l'auditor che non effettua le sue comunicazioni, rappresenta un crimine della massima gravità, perché a quel punto sbarra la strada. La gente, sapete, si aspettava da me che dimostrassi loro che Dianetics e Scientology erano valide ed in un certo senso che portassi avanti la piena responsabilità della loro funzionalità. E se non funzionava, era colpa mia. Ed io avrei dovuto svilupparla meglio e via dicendo. Beh, probabilmente vi aspettate dei cambiamenti nel livello 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e cose del genere. Ho un'orribile sorpresa per voi, sapete. Non cambierò una virgola. Siamo passati da un totale cambiare, vedete, ad un totale non cambiare, proprio per fare una dicotomia come si deve. Quindi ora i materiali ci sono proprio. Ma oggi parlo da una posizione di considerevole potenza, poiché c'è una cosa chiamata clear. E quando date un colpetto sull'orecchio ad un clear, lui tintinnerebbe per un'ora, veramente chiaro. Ed ogni cosa che era stata predetta sino a livello di clear è stata confermata. Ciò che è molto particolare è che la strada verso clear, nelle sue fasi da WOG a grado 4, scusate, da una persona completamente nuova sino a grado 4, un WOG è qualcuno che non ci sta neanche provando. Il dislivello totale viene coperto molto rapidamente. Quel dislivello viene coperto molto rapidamente. Quella è una delle difficoltà con i gradi inferiori e la cosa con la quale voi, come auditor, avrete maggiori difficoltà. Si verifica troppo velocemente. Ci sono alcuni procedimenti che non sono compresi nella lista, che sarebbero così veloci che... Beh, non oso includerli nella lista. L'auditor è impegnato a sistemare le meter e non nota che il tipo è diventato release. Quindi li abbiamo omessi. La routine 212 è una di essi. È un procedimento meraviglioso, il procedimento più affascinante di cui si sia mai sentito parlare per fare overrun. Cioè, impiglia le persone in più reti in meno tempo. Quando l'ho capito ho detto, è proprio quello, gente. Loro hanno risposto, beh, se proprio quello, audiamolo veramente! Ma oggi abbiamo un percorso così veloce che è soltanto mettendoci degli additivi, pasticciando ed in particolare facendo i GAE madornali, i GAE, gli errori grossolani di auditing, che si può fermare il progresso di qualcuno. Così di fatto audire malamente diventa un vero crimine, perché sbarrate per l'eternità la strada a questa persona.
Si tratta di un periodo di tempo molto lungo. Ogni Tetan vuole uscirne. Perfino l'ESPI, personalmente, vuole uscirne. Se non che, purtroppo, è sicuro che voi stiate semplicemente cercando di spingerlo dentro. Vedete, egli sa che gli tocca stare dentro. Lo si descrive facilmente come qualcuno che è totalmente circondato da marziani, indipendentemente da chi voi siate. È bloccato in un episodio che contiene delle persone che non hanno niente a che fare con il presente, ma tutte quelle persone si trovano nel presente e voi siete quelle persone, cosicché naturalmente dovete essere oppressi. Perché se diventate grandi, forti e potenti, voi, essendo dei marziani o degli agenti dell'FBI o qualcos'altro, naturalmente lo fareste fuori. Perciò egli commette dei crimini quasi in continuazione nello sforzo di opprimere gli altri. Ogni volta che qualcuno commette un sacco di GAE, etica tende a dichiararlo soppressivo. Dovrei rendere abbastanza chiaro che un soppressivo è un tipo speciale. Effettivamente non è difficile da identificare. È qualcuno che non ha miglioramenti di caso. Beh, dite voi, questo è molto difficile. Se qualcuno non migliora con l'auditing di Dianetics o Scientology, dite immediatamente che costui non vale niente. Interpretate la cosa in questo modo se vi piace. Per me va bene. Sono inattaccabile dal criticismo. Ma in ogni caso, un soppressivo, essendo un tipo molto particolare, naturalmente non commetterà nulla e non farà nulla eccetto GAE. E non si riesce a spingerlo a fare auditing. Non c'è verso che audisca. Il fatto che qualcuno commetta alcuni GAE non lo rende un soppressivo. Mi seguite? Ma si dà proprio il caso che sia vero che un soppressivo non audisce mai. Fa solo dei GAE. Basterebbe soltanto che gli spiegaste come fare degli errori grossolani di auditing che impediscano che esso funzioni, che istantaneamente ed immediatamente vi ritrovereste tra le mani esclusivamente dei GAE. Poiché egli sarebbe capace di mascherarsi dicendo: «Vedete, sto facendo del mio meglio per audire queste persone, e nonostante ciò esse non migliorano, quindi io ho ragione e Hubbard ha torto, quanto al resto di voi non valete un fico secco». Perciò l'auditing non funziona e non c'è modo per rendere queste persone più forti. E se possiamo liberarci dell'auditing, sono al sicuro. Tutta la sua filosofia è questa. Se può sbarazzarsi di qualunque metodo che rende qualcuno più forte o più potente, ce l'avrà fatta. Quindi, naturalmente, premia solo statistiche basse. Vedete, solo una statistica bassa viene premiata. Non premia mai una statistica che sale. Essi pasticciano o screditano qualunque sforzo di aiutare qualcuno. Ed in particolare colpisce violentemente qualunque cosa miri a rendere gli esseri umani più potenti e più intelligenti. Quindi un soppressivo piegherà automaticamente ed immediatamente qualunque attività che porti al miglioramento, trasformandola in qualcosa di malvagio o di cattivo. Se gli permettete di audire, audirebbe secondo un modello tipo i GAE. Vedete? Ma vi dico ancora una volta che non tutti quelli che fanno dei GAE sono dei soppressivi. Un soppressivo è un tipo molto speciale. Non ha nessun miglioramento di caso. Ed intendo nessun miglioramento di caso. Persuaderei i registrar a tenere gli occhi aperti su questo punto ed essi ci risparmierebbero una fantastica quantità di guai. Questo perché qualcosa come 2 persone e mezza ogni 100 in circolazione sono dei soppressivi eclatanti, campioni da museo e tipi da manicomio. Sono quelli che mettono la gente in manicomio. Le persone nei manicomi in realtà sono dei PTS, sorgenti potenziali di guai, che, dicono, subiscono l'effetto dei soppressivi. I soppressivi vengono individuati molto raramente. Ne sanno abbastanza da evitare di farsi vedere. Un soppressivo non ha miglioramenti di caso. Se ne vanterà e non sarà capace di resistere alla tentazione di vantarsi. Qualsiasi registrar da cui qualcuno sia andato a dire Ho avuto 3500 ore di processing, oppure 1000 ore di processing, o sono stato da tutti gli auditor di Seattle e non hanno prodotto nessun risultato positivo su di me sino ad ora, ed ho ancora questa terribile lombosi. Sono venuto qui a vedere se voi potevate fare qualcosa per me, e voglio una garanzia di qualche tipo che potete farlo. In quel momento, se io fossi il registrar, conoscendo la tecnologia, direi: sicuro, hai avuto un sacco di guai con gli auditor. Prima di firmare, dovresti andare a vedere il funzionario di etica. Fatelo filare dal funzionario di etica. E un funzionario di etica dovrebbe sapere perfettamente di cosa si tratta. Quel tale non si sta lamentando. Chiunque ha il diritto di lamentarsi di un auditor. Questo tizio, però, avrà qualcosa da ridire su tutti gli auditor, gente. Ha altre caratteristiche molto marcate ed è un tipo davvero interessante. Se mai lo fate audire, sarà felice o soddisfatto solo se il suo pre-clear peggiora. E si rattrista solo quando il PC migliora. È quella la caratteristica che ci ha fatto individuare i soppressivi anni e anni fa. Questo è molto strano. Notavamo qui e là, raramente, che c'era qualcuno che esibiva queste caratteristiche. E le altre caratteristiche erano che non aveva miglioramenti di caso di nessun genere e non commetteva nient'altro che GAE. E non poteva essere istruito a fare nient'altro che commettere errori. Infine siamo risaliti a queste persone osservando che cosa facevano e come si comportavano. E il segno rivelatore è stata la mancanza di miglioramento di caso. Ciò comporta un mucchio di diramazioni, ma esse non fanno un soppressivo. Un soppressivo attacca attivamente Scientology. Commette overt 24 ore al giorno. Non vi accorgete di loro quasi mai. Tutti gli auditor di Seattle mi hanno audito. Ah, non ho avuto nessun miglioramento di caso. Già, hanno preso i miei soldi e mi hanno rovinato. Ah, ma che faccia il piacere. È impossibile che così tanti scientologist abbiano lavorato con una persona senza ottenere che vi fosse un miglioramento di caso. È impossibile. No, egli avrebbe dovuto avere qualche miglioramento prima o poi. Adesso sapete anche che quella persona commette degli overt in privato. Overt segreti nella società in cui si trova. Di solito non si tratta di una brutta abitudine del tipo strangolare bambini o qualcosa del genere, ma potrebbe anche esserlo. Sputare nella birra di altra gente, sapete, qualcosa del genere. E un'altra caratteristica è che dà contro gli obiettivi sbagliati. Se il frigo fa un gran rumore, per voi americani frigorifero è la parola inglese per ghiacciaia, o frigo. In ogni caso, se il vostro frigo sta facendo un sacco di rumore e lo infastidisce, prenderà a calci la lampada. Se l'auto ha una gomma a terra, riparerà il motore. Inoltre, non porterà a termine un ciclo d'azione. Ma se per caso ne completa uno e si accorge di averlo fatto, farà immediatamente marcia indietro. Afferrate l'idea? Si è accorto che per sbaglio ha completato un ciclo d'azione, ha consegnato della merce o qualcosa del genere, ed immediatamente farà marcia indietro. Questi overt continui, obiettivi sbagliati, cicli d'azione incompleti, sono manifestazioni primarie e, quando sono accompagnati da una mancanza di miglioramento di caso, avete inquadrato il tipo abbastanza bene. Mai durante questa conferenza ho detto che tutti i governi del pianeta oggi compensano statistiche basse, scelgono obiettivi sbagliati, mancano di completare cicli d'azione o commettono over continui. Non ho detto questo. E le vostre deduzioni in proposito sono responsabilità vostra. Beh, se nell'auditing vi trovate alle prese con qualcuno che non riesce ad avere alcun miglioramento di caso e state facendo del vostro meglio, non siate degli auditor sciocchi. Affrontate la cosa da un punto di vista di etica. La tecnologia è out perché non sta funzionando. Quindi, l'altro strumento a vostra disposizione, che viene prima della tecnologia, è l'etica. Come auditor, voi potete essere in effetti un funzionario di etica. Da qualcosa, credo, è parecchio interessante. Ma di tanto in tanto dovrete esserlo. E dovreste conoscere della tecnologia di etica. Almeno un po'. Non si tratta soltanto di indirizzare qualcuno al funzionario di etica. Voi stessi, di tanto in tanto, vi troverete a fare le veci di un poliziotto. Beh, di qualcosa di gran lunga superiore a un poliziotto, un funzionario di etica. Vi toccherà sapere come individuare degli overt, come individuare degli overt che sono così irreali che non si fanno vedere neanche a un meter normale. Vi toccherà essere capaci di individuare cose di ogni genere, alle meter o nella vita, concernenti il vostro PC. Quando vi trovate alle prese con un vuoto totale, è ovvio che non riuscite a far sì che la tecnologia consegua piena efficacia, no? Vedete? Voglio dire, nessun miglioramento. Quindi l'altra arma a vostra disposizione è l'etica. Ed essa viene prima della tecnologia. Ciò che non va nel pianeta in questi tempi è che l'etica è out. E questo è provato dal fatto che state incontrando delle difficoltà a far sì che la tecnologia sia in. Con la tecnologia che conoscete ora come ora e i risultati positivi che state facendo avere anche ai livelli più bassi, voi detenete il monopolio totale di tutte le attività in campo mentale, di tutte le attività in campo religioso e di tutte le attività in campo sociale su questo pianeta. Questo è ciò a cui avreste diritto in questo momento. Detenete questo monopolio? Bene, quindi la tecnologia è out. È ovvio. Così, l'unica cosa che mette la tecnologia fuori uso è il fatto che l'etica sia out. Perciò, la sola cosa che può far sì che la tecnologia sia in è l'etica. L'etica è basata sulla meccanica dell'ESP, la persona soppressiva. La meccanica dell'ESP. Se doveste audire uno di questi capi di governo che scelgono sempre obiettivi sbagliati, che non completano cicli d'azione e che commettono piccoli overt tipo causare guerriglia o cose del genere, se doveste metterlo sulla sedia di auditing, scoprireste che non reagirebbe positivamente al processing. Poco importa che nome date al processing, poco importa perché lo dovete fare, niente, egli non reagirebbe positivamente ad esso. È un soppressivo. Non farà quello che voi in qualità di auditor gli dite di fare, poiché naturalmente siete dei marziani come chiunque altro. Voi seduti lì rappresentate il suo spauracchio preferito. Non state cercando di aiutarlo, state cercando di imbrogliarlo. State cercando di imbrogliarlo per fargli abbassare i suoi meccanismi protettivi il tempo necessario per poterlo pugnalare alle spalle. La sua intera opinione della vita consiste in questo. È un tipo così che troverete alle leve del potere. È un tipo così che troverete. Fintanto che un personaggio del genere è alle leve del potere, niente in questa conferenza incita a iniziare una guerra, un'insurrezione o una rivolta, a commettere un assassinio o a intraprendere altre attività politiche. Ma se doveste mettere in vigore l'etica, dovreste semplicemente metterla in vigore. Ora, l'etica non viene messa in vigore su un'ampia base tipo stato di polizia. Viene messa in vigore su una base molto ristretta. È soltanto un individuo qua e là che si trova per caso al potere. L'altro elemento di questo quadro di etica è chiamato un PTS, cioè una fonte potenziale di guai. E se non pensate che una fonte potenziale di guai non causi guai, dovreste dare un'occhiata agli eventi che si sono succeduti in passato, perché i guai sono stati cospicui, numerosi e via dicendo. Egli causa guai molto più visibili che non un ESP. Perciò molto spesso pensate di osservare un ESP che sta semplicemente causando delle noie, quando invece state osservando una fonte potenziale di guai. La persona è una fonte potenziale di guai perché è connessa a un ESP. Lei non ha risolto la situazione né disconnesso dall'ESP. e fin tanto che non risolve la situazione o disconnette, egli continuerà ad essere una fonte potenziale di guai. Poco importa con quanta meticolosità egli spieghi la cosa altrimenti. Una fonte potenziale di guai è interessante per noi per quanto riguarda la tecnologia, perché fa roller coaster. Un roller coaster è qualcosa che hanno a Coney Island ed in altri posti. Ed in Long Beach ne avevano uno chiamato Rabbit 8. Si tratta di piccole ferrovie nei Luna Park che si innalzano verso il cielo e poi hanno delle discese tremende. I vagoncini vanno su e i vagoncini vanno giù. Questo è un roller coaster. Il PC che va su e il PC che va giù sta facendo roller coaster. Fatemi la cortesia di non pensare che sta facendo qualcos'altro. Non fa assolutamente nient'altro che roller coaster. Quando torna indietro dopo una seduta e dice: ieri pomeriggio mi sentivo bene, ma stamattina ho un terribile mal di stomaco. Ha fatto roller coaster. Mentre non era in vista, il PC ha avuto contatti diretti con un SP. Oppure un SP è stato restimolato. Non deve per forza aver visto l'SP. È sufficiente che abbia visto qualcosa che gli ha ricordato l'SP. L'SP è un postino, lui vede una buca delle lettere e abbastanza. Diventa PTS, fonte potenziale di guai, così fa roller coaster. Questa persona causerà a voi, come auditor, noie a non finire. Li portate su di 8 centimetri in seduta e loro avranno una ricaduta di 10 nella vita. È terribile audirli. Non sto esagerando. In effetti, si audisce incontrando l'opposizione di qualche valenza o persona soppressiva. Si audisce incontrando l'opposizione di qualcosa che ucciderà questa persona se migliora. Se per esempio il vostro PC, che è PTS, dovesse mostrare un grafico del quoziente di intelligenza che va da 90 a 131, è possibilissimo che il giorno dopo egli si ritrovi morto, stecchito, ucciso dall'arsenico. Cioè, state in effetti mettendo la sua vita a repentaglio. È questa la ragione per la quale non dovete audirlo. Non perché vi causa delle noie, ma perché lo ucciderete. Si ammalerà sempre e sempre più. Sforzi sempre più straordinari verranno esercitati per far ammalare questa persona. Triste, ma vero. Quindi, questa cosa chiamata fonte potenziale di guai vi interessa molto. Perché una fonte potenziale di guai vi darà guai, farà roller coaster, non migliorerà e da udirli rappresenta un grosso peso. Un peso per voi personalmente ed un peso per loro. Se all'improvviso essi avessero una grandissima vittoria, correrebbero il rischio di trovarsi di fronte a una calibro 45. Non sto scherzando. Per quanto veloce sia l'auditing al giorno d'oggi, non è davvero abbastanza veloce da farcela contro l'SP, perché per arrivare a clear ci vogliono più di 6 mesi. Potreste fare i gradi inferiori, avete la persona a disposizione per una settimana, potete fare tutti i gradi inferiori in una settimana, sapete, girate veramente dentro, fate veramente un buon lavoro, la persona sta reagendo positivamente ed è fuori da un ambiente restimolativo. Questa è la ragione per cui vedete così tanti gradi 5 e 6 fare cave-in. Non state andando abbastanza velocemente da tenerli lontani dall'ambiente soppressivo. Quindi arrivano sino al grado 5 e ci vorrà molto tempo prima che diventino grado 6 e... così vedete il grado 5 collassare. Vedete? Sono PTS. Questo succede perché una persona soppressiva, non individuata, si trova nell'ambiente di questo individuo. Poi lui viene tolto dal suo solito ambiente, voi l'audite e audendolo lo rendete release di grado 4. Fantastico. Bene. Certo non avrà più così tante difficoltà, certo durante quel periodo di release potrebbe anche diventare consapevole del suo ambiente, cose di ogni genere potrebbero filare alla perfezione, ma quando se ne esce... ricordate che questa persona è soltanto un release. Questa persona è ancora un mortale. È in forma eccellente, migliore di quella qualunque attività abbia mai... In effetti il grado zero è meglio di qualsiasi livello mai raggiunto da qualunque attività del passato. Quella persona potrà essere investita in pieno da un camion, E non pensate che non lo sarà se c'è un vero espì vivo e vegeto nei suoi pressi. Gente, quel tipo entrerà in un carro armato Sherman e farà fuoco con tutta la sua potenza. Bam! Così avete più guai con i grado 5. I grado 4 se ne sono andati via e sono stati restimolati. Ritornate e loro sono sistemati a puntino. Adesso vi tocca rimetterli in sesto e così via. Passare attraverso il grado 5 prende tempo e cominciate a incontrare delle difficoltà se c'è un espì nelle vicinanze della persona. Nel grado 6 incontrerete più difficoltà. Ed è possibile che chi sta procedendo molto lentamente nel corso di clearing sia semplicemente molto PTS. Ma in effetti, con il corso di clearing, se una persona segue la procedura, stringe i denti e cerca di occuparsi con successo del suo ambiente o di disconnettere da esso, può farcela a completarlo. Io l'ho fatto. Ce la sto facendo molto bene. Beh, sono collegato ad alcuni SP conosciuti come governi e così via. Molto tempo fa hanno deciso che avremmo dovuto essere eliminati o essere messi alla berlina o qualcosa del genere. Io, vedete, obiettivo sbagliato. Perciò spero che se la prenderanno accanitamente con qualcun altro. Ma ciò su cui sto insistendo è che è più o meno al grado 6 che si trova il punto di fortuna rovina. Potreste in un modo o nell'altro cominciare a essere più perseveranti. Se foste Titan molto superiori, più o meno al grado 6, ci sono degli SP, va bene. Quindi io sono PTS. In qualche modo ce la farò. Ma non penso che sarebbe possibile al grado 5. La risposta a questo è ciò che noi chiamiamo una SED, ricerca e scoperta. E quando state percorrendo una SED, state facendo un lavoro di etica. Voi sapete che un assessment non è auditing, e un SED è un assessment. Chi dice «lui non fa bene gli assessment perché fa dei GAE quando fa un assessment e così via», come ci può essere un GAE durante un assessment? Si tratta di un errore grossolano di auditing. Non è possibile che ci siano dei GAE durante un assessment, a meno che si stia audendo, il che viola la legge. Vedete, fare l'assessment si avvicina molto di più a un'azione di etica che a un'azione tecnica, poiché si tratta di trovare i soppressivi, di trovare il PTS. Si tratta di rappezzare le rotture di ARC causate dalla vita e dall'ambiente. In effetti, queste persone hanno avuto un impatto sull'individuo. Perciò, l'auditor dovrebbe rendersi conto che queste tecniche, ci sono alcune tecniche come la ricerca e scoperta SED, la ricerca e scoperta del soppressivo e le rotture di ARC, non sono per niente azioni di auditing, ma azioni di etica. Quindi vi tocca essere un po' un funzionario di etica, non è vero? Bene, spingiamoci un po' oltre. Vediamo di farvi riconoscere quando non state ottenendo alcun miglioramento di caso mentre fate del vostro meglio. Non continuate a dannarvi! Cominciate a intraprendere un'azione di etica. L'azione di etica che dovrebbe essere intrapresa nei confronti di una fonte potenziale di guai, ovvero un PTS, qualcuno connesso a un soppressivo, l'azione di etica che può essere intrapresa in relazione a quella persona è fare una ricerca e scoperta. Qualche volta avrete delle difficoltà quando fate una ricerca e scoperta, perché non avete risolto le rotture di RC prima di farla. Si dice che sembra che il tipo abbia un soppressivo nei paraggi. Beh, i soppressivi provocano anche delle rotture di ARC alla gente. Non dovete fare neanche un assessment a una persona che abbia una rottura di ARC. Dovete prima tirar fuori la rottura di ARC. Chiunque abbia un aspetto un po' infelice ha avuto una rottura di ARC da lungo tempo. Comincerà a sperimentare l'effetto tristezza. Quando il vostro auditing smette di dare risultati ai gradi inferiori, è a causa di uno scoglio conosciuto come SP. Che cosa potete fare per lui? Non ha miglioramenti di caso, non ha un potenziale di miglioramenti di caso. Voi là siete dei marziani, Lo udite? Lui vi dice che avete fatto star meglio il suo dito, poi si precipita subito alla casa accanto a dire che siete degli imbroglioni e dei truffatori e che dovreste essere uccisi. Sparge nel vicinato delle frottole pazzesche sul vostro conto. Quando si trova davanti a voi è di una cortesia esemplare, ma alle vostre spalle vi sta facendo a pezzi. Ho reso l'idea. Quella non è una caratteristica da SP. Lo avete fatto infuriare con voi per il fatto di averlo aiutato. Esiste anche gente che parla dietro alle spalle della gente, perché non tutti siamo coraggiosi. Ma cosa potete fare voi per questa persona? Che cosa potete fare per questa persona? Beh, ora, l'unica azione, e ce n'è una, che si sa che si può intraprendere con un SP, è l'ultimo dei procedimenti di potere. E quello risolverà la condizione di un SP, se siete in grado di farlo stare fermo e seduto e rispondere alle domande di auditing. Ma non dovete percorrerlo sino a quando non si è visto che altri procedimenti hanno fallito. Mi seguite? Dove potete fare questo? Beh, potete farlo in un'organizzazione che è qualificata a percorrere i procedimenti di potere e dove spero ci sia un auditor che li possa fare molto bene. E dove, spero anche, abbiano un registrar che appena una persona si metta a dire «Tutti quanti mi hanno audito in Seattle e non hanno avuto assolutamente alcun risultato positivo», chiamerà immediatamente il funzionario di etica e butterà quel tipo in strada. Dite «Ehi, aspetta un attimo, hai appena finito di dire che un procedimento di potere sistemerebbe il tipo e dici che in effetti non gli è possibile iscriversi?» Fino a quando non arriverà il giorno in cui gestirete le cliniche mentali, buttatelo in strada, poiché si tratta del cappellaio più matto di tutti i cappellai. È lui il vero psicopatico. Vi toccherebbe di fatto metterlo in qualcosa tipo una cella imbottita. Direste, d'accordo, rispondi al prossimo comando di auditing e potrai avere la cena. 3 giorni più tardi gli portate la cena. Non siete però attrezzati per occuparvi di una persona del genere. Ma sto dicendo che una persona che non ha miglioramenti di caso potrebbe, in un HGC ben gestito, i cui auditor sanno il fatto loro sui procedimenti di potere, potrebbe effettivamente essere innalzata con l'auditing, essere audita fino in fondo ed essere rimessa a posto. Quando li avete auditi su quello, ricordatevi che non avete creato un release di grado 5. Questa condizione, tra l'altro, è spesso fraintesa. Audite dei procedimenti di grado 5, ma la persona non è stata portata al livello di quei procedimenti e quando avete audito i procedimenti di grado 5, ecco qualcuno che è pronto a essere audito fino al release di grado inferiore. Non avete ottenuto un release di grado 5, avete qualcuno che può essere audito al grado 0. Perciò non siate molto sorprese di imbattervi in qualcuno che è stato audito sui procedimenti del grado 5 e che sembra incapace di parlare, vedete? Lo vedete, i procedimenti di potere sono circolari. Ma fino al giorno in cui non avrete un vero e proprio controllo legale del vostro ambiente e fino al giorno in cui non avrete a disposizione delle celle imbottite e sarete in grado di risolvere qualsiasi complicazione, sareste estremamente avveduti se aveste un registrar che non appena qualcuno dicesse «Beh, sono stato in California, tutti mi hanno audito in California, l'organizzazione laggiù mi ha fatto pagare $18,000 e non sono prodato a nulla, non ho mai avuto nessun miglioramento di caso e cose del genere». Se aveste un registrar in gamba, il registrar in gamba direbbe immediatamente «Va bene». Vada alla sezione di etica e ne parli con loro, perché sono sicuro che sarebbero lieti di sentire tutte queste lamentele su questi auditor. Se poi aveste un funzionario di etica accorto, il funzionario di etica ascolterebbe tutto quanto, stabilirebbe di che cosa si tratta, scoprirebbe se si tratta o meno di una lamentela genuina o se non ci sono stati soltanto uno o due auditor che hanno fatto un errore, oppure se questo tipo sia stato effettivamente audito bene e non abbia avuto miglioramenti di caso. Questo è ciò che il funzionario di etica deve decidere. E se il funzionario di etica decide che costui è un SP, rischiate consapevolmente la vita se mettete questa persona nell'HGC. Ma ora dite, bene, si tratta di una linea di condotta parecchio severa da adottare e noi siamo persone molto inclini all'aiuto. Bene, un giorno o l'altro, quando non avete niente di meglio da fare, andate nella giungla e trovate un bufalo indiano ferito che è bloccato in una fossa. E avvicinatevi a lui per aiutarlo, mani nude, a uscire. Se fate quell'esercizio elementare, penso che capirete di che cosa sto parlando. Perché quello che succederà sarà che verrete incornati. Questi casi possono essere spezzati abbastanza velocemente. L'unico errore che fanno sempre in un HGC è di percorrere i procedimenti di potere preliminari. Non fatelo, semplicemente entrate nel vivo. Blambo! Tutto questo preambolo è per darvi un saggio di ciò in cui consiste l'etica. L'etica non è lo sforzo da parte nostra di dare ragione a noi stessi e torto al resto del mondo. Non è un'attività di quel tipo. Non si tratta di un facsimile di servizio da parte nostra. È il modo in cui facciamo sì che la tecnologia sia in. Da un punto di vista organizzativo, abbiamo una tendenza a mostrarci aggressivi e bruschi con l'etica, a far questo e quest'altro, ma la ragione di ciò è che siamo un po' introvertiti perché siamo un po' PTS verso l'ambiente che ci circonda. Non possiamo dipendere dai governi o dalle società in cui viviamo per avere giustizia di una certa levatura o qualità o qualcosa del genere. Da un lato, il funzionario di etica sta cercando di proteggere l'organizzazione dalle conseguenze causate dagli SP e dai PTS, e dall'altro sta anche cercando di instaurare la giustizia che paghiamo così generosamente con le tasse sul reddito e che nessuno ci dà. Non vi è alcuna protezione legale all'esterno. Se è una giungla, lo è perché l'etica è out. Non perché l'uomo è cattivo. Può darsi che vi interessi come nasce un SP. Ha già abbastanza overt da meritare più motivatori di quanti se ne possano contare. Ha fatto qualcosa per rovinare tutti quanti, dal primo all'ultimo. È stato un mascalzone. La ragione per cui è diventato un mascalzone è che c'è stato un cambio di valenza. C'era un mascalzone lì, e poi, in qualche strano modo, lui è finito nella valenza di quel mascalzone. Adesso sa che cos'è. Sa di essere un mascalzone. L'uomo è fondamentalmente buono, ma fa dei mock-up di valenze malvagie e poi ci finisce dentro. Vedete, dice quel tipo è malvagio, quel tipo è malvagio, quel tipo è malvagio, e alla fine quest'altro finto tipo è lì e un giorno lui diventa questo tipo. Cambiando di valenza o di personalità, una confezione completa di personalità. Ed eccolo qui. E così adesso lui è un mascalzone. Sa come dovrebbe agire come l'altro tipo. Il cambio è questo. È così che nasce il male. I credenti fanatici hanno avuto grosse difficoltà a cercare di risolvere in che cosa consistesse il male. Questo è ciò in cui consiste il male, è la dichiarazione o il postulato che il male può esistere. In assenza di postulati e in assenza di una dichiarazione del genere, l'uomo è buono. Non è interessante? Quando togliete il lucido dai mobili, la ghisa, le vecchie cianfrusaglie e via dicendo, vi ritrovate con una persona buona. Questa è una grossa fortuna. Perché stiamo creando delle persone che hanno molto potere ed è una grossa fortuna che siano delle persone buone. È un meccanismo parecchio interessante. Non sarebbe per nulla privo di pericoli intraprendere un'attività come Scientology. Fareste a pezzi l'intero universo se quella verità non fosse la verità. Ed è la verità. È la valenza falsa, quella di cui è stato fatto il mock-up, che è la valenza malvagia. Mi seguite? D'accordo. Questo tipo ha assegnato una grande malvagità ad un'altra personalità, o tipo di personalità. Poi un giorno ci è finito dentro. Quindi, mentre si trovava a essere in questa personalità fondamentalmente malvagia, ha cominciato a rovinare altra gente. Dopodiché gli altri hanno perso la pazienza, o qualcosa del genere, e lui si è ritrovato in un episodio. E da lì in poi il tempo non è più trascorso. Questo non è il tipo di episodio che compone il Bank R6. Si tratta di un episodio di tipo differente. È l'episodio di una battaglia o qualcosa del genere. Sta subendo un attacco. Sta venendo attivamente attaccato da altri esseri ed è bloccato sulla traccia. Quella porzione della traccia del tempo o quell'istante nel tempo sono più reali del tempo presente. Di tanto in tanto vi troverete ad audire qua e là con Dianetics e una volta ogni morte di vescovo, improvvisamente, l'episodio sarà, beh, sempre percorrendone uno. Solo mantenendo il vostro interesse in esso, l'episodio è più reale che l'ambiente che vi circonda. Ma una volta ogni tanto vi imbatterete in un episodio che è molto, molto, molto più reale di qualunque realtà abbiate mai sperimentato. Ah, cielo, eccolo qui. Tutti ne hanno un po'. Non si è bloccati in essi in modo permanente. Ricordo la prima volta che mi successe. C'era una linea di giubbe rosse e i fucili non avevano mai sparato. Si trattava di un piccolo episodio di poco peso. Schizzò via e quella fu la sua fine, ma in quel momento quella linea di giubbe rosse fu la fila di persone più reale che avessi mai visto in vita mia. Eccoli lì, pronti alla scarica con i loro fucili ad acciarino. Era un'azione che risaliva all'epoca in cui si alzava il cappello e si diceva «Aprite il fuoco, signori!». Per una ragione o per l'altra, a causa di varie complicazioni, la scarica non è mai arrivata. Di fatto, i cani dei fucili avevano già percorso metà strada verso lo scodellino. Sapete, eccoli lì. Essi dovevano arrivare alla fine del loro percorso e i fucili dovevano sparare. Questo è successo molti, molti anni fa. Mi sono detto è interessante come meccanismo, perché l'ho visto come un meccanismo, poiché non ha suscitato molto turbamento in me. Le giubbe rosse non mi preoccupavano. In seguito l'ho cercato per vedere se riuscivo a trovarlo. Molti, molti, molti anni più tardi lo trovai, gente, lo trovai. Vedete, ognuno ha una, due o tre di queste cose, quando cominciano dal livello più basso e prima di salire lungo i gradi. Ci sarà un punto in cui, mentre pensano qua e là, tutto ad un tratto, ecco un aereo da caccia. O ecco il suolo. Oppure eccoli sull'orlo di un dirupo, mentre una freccia non è ancora arrivata. Per una frazione di secondo, quando vedete la cosa, cielo, quella freccia è davvero reale, gente. Quella ha lasciato un'impressione. Beh, in quella misura il tempo è stato fermato. Quando vi imbattete di nuovo in quell'episodio, troverete un'immagine che è stata bloccata. Ma ricordatevi, voi ed io ci imbattiamo di nuovo in essa. Cogliete la differenza? L'ESPI non se n'è mai allontanato. Non è mai andato avanti a partire da quel momento. Vi si trova con la propria attenzione completamente assorbita. Queste pareti, per l'ESPI, sono fasulle e sottili. Lui sa dove si trovano le pareti vere. Le pareti vere si trovano in quell'episodio e quell'episodio è più reale per lui che il tempo presente accompagnato dal ticchettio dell'orologio. E quell'episodio contiene qualcosa. Contiene altre personalità, altre vendette. Ma voi, che vi muovete attorno a questa persona, fate parte dei personaggi del dramma di quell'episodio e rappresentate una minaccia. Perché la vita intera è questo episodio. Eccolo lì, schiacciato contro il dirupo mentre viene macellato dai mostri antiuomo. È il prossimo nella fila dei prigionieri e nei trilioni di anni che sono seguiti è sempre stato il prossimo nella fila dei prigionieri. Questa persona sta vivendo un incubo che una volta era molto reale. Non si tratta, come hanno detto gli psichiatri, di qualcosa che non è mai esistito. Non prenderei comunque mai in considerazione l'opinione dei soppressivi su ciò in cui consiste la traccia. Lui è sempre stato quello che doveva essere ucciso subito dopo. Vedete? Forse gli altri personaggi in quell'episodio sono legionari romani o una qualche Roma del passato, ma qualunque cosa sia, nel suo bank le cose si sono accumulate sino a quando aveva perso fluidità. Egli non riusciva più a muoversi lungo la traccia e poi se l'è vista brutta. Beh, è possibile vedersela brutta in un modo tanto solido soltanto se noi stessi abbiamo abbastanza overt da coprire il cammino da qui a Halifax e ritorno. Ma eccolo là. E non è mai stato altrove, non da quel momento in poi. Voi siete il legionario romano, voi fate parte del gioco. Questo è tutto ciò in cui consiste un SP. Non esistono cellule del cervello deformi o varie altre cose. Non ci sono migliaia di risposte alla cosa. La risposta è quella. Nel praticare l'auditing di Dianetics, vi imbattete in un'immagine mentale. D'accordo? Una persona ha molte immagini mentali. Non biasimatemi se le immagini mentali di una persona perfettamente accurate risalgono a tempi più antichi di quanto all'uomo piaccia pensare abbia vissuto. Non biasimatemi per questo, perché chiunque audiate in Dianetics si imbatterà proprio in questa cosa. Li audite per un periodo di tempo sufficientemente lungo e si ritrovano lì. L'uomo è un essere immortale e non è nato col peccato originale all'inizio di questa vita. Detto per inciso, se volete mettere questo in discussione, fatevi audire da qualcuno su alcuni engram, così ci finirete sopra e vedrete la cosa con i vostri occhi. Comunque, il punto è che si tratta di qualcosa che è successo a quel tipo. È stato picchiato da un gruppo di poliziotti. Si trova lì e non ha mai smesso di essere picchiato da un gruppo di poliziotti. È bloccato nel tempo mentre viene picchiato dai poliziotti. Questo rende chiunque egli incontri un poliziotto, sia esso maschio o femmina, strano a dirsi. Il suo potere di differenziazione è nullo. Tutto equivale a ogni cosa contenuta nell'episodio. E quel tizio è fatto così. Ciò gli fa scegliere gli obiettivi sbagliati. È incapace di completare un ciclo d'azione perché è bloccato nel tempo. Gli fa fare dei piccoli overt perché si sta difendendo in continuazione. Si sta difendendo dalla polizia. Questo è il personaggio. Questo è il personaggio che si chiama SP. Non si trova altrove. Naturalmente, con i procedimenti di potere gli si potrebbero spezzare le catene. Una volta spezzate le catene, lui è di nuovo in grado di operare lungo la traccia e a quel punto reagirà positivamente al processing. È tutto qui. Ma come può audirlo un poliziotto o un legionario romano? Afferrate la differenza. Questo è l'unico problema che deve essere risolto quando ci si occupa di un SP. Non è un problema di auditing. Il problema è l'identità dell'auditor. Rimarreste stupiti se sapeste quanti casi si risolvono nei manicomi. Io lo so. Ho indossato il mio colletto al contrario in molte occasioni e ho udito psicopatici nei manicomi più di una volta in passato. È stupefacente. Assolutamente stupefacente. Alcuni dei risultati che ho riportato conducendo questa attività alle volte mi ha fatto vergognare un po' di me stesso per il fatto che non spingo in quella direzione più decisamente. Questo perché i manicomi contengono pochissimi SP. In essi si trovano i PTS. Gli SP sono quelli che li dirigono. Ho visto una ragazza effettivamente migliorare ed uno psichiatra mi è venuto incontro di corsa letteralmente urlando deve far sì che la famiglia di questa persona acconsenta all'elettroshock. Qual è il problema? Oh no, dobbiamo farle l'elettroshock. Qual è il problema con la paziente? Dobbiamo farlo. No, sta peggiorando la paziente. Lei non capisce! Butteremo la paziente fuori di qua! Stavo parlando a uno squilibrato. Uno squilibrato completo. La ragazza stava migliorando e quindi doveva farle l'elettroshock. Quella stessa persona mi aveva detto che non tenevo correttamente i documenti ufficiali. Avrei dovuto tenere dei documenti che riportassero l'ora e il luogo relativi ad ogni azione, come se fosse l'azione principale e così via. Tenevano delle buone documentazioni. Ed io ho detto, parlare a questi tipi è un po' come sparare ai cani domestici. Voglio dire, è crudele. Non vedono le cose ovvie, del tipo, sì, ma cosa imparate dalle vostre documentazioni? Una domanda del genere non viene loro mai in mente. Che cosa imparate dalle vostre documentazioni? Che cosa impariamo? E poi un discorso completamente non conseguenziale, sapete? Ding, 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 arriva il furgoncino. Completamente non conseguenziale. Oh, abbiamo imparato che se non dessimo loro degli elettroshock uscirebbero di qua con 6 settimane di anticipo, invariabilmente. Tuttavia, deve dare elettroshock a tutti quanti, vedete? Sa persino che non aiuta nessuno. È tanto il suo coraggio, è tanta la sua sfrontatezza. L'unica rimostranza che ho con la psichiatria, in realtà, è che non ha ripulito il corpo dei suoi professionisti. Ha la coscienza sporca. Non ha ripulito il corpo dei suoi professionisti, poiché se l'avesse fatto, sarebbe stata capace di vedere che alcune delle cose che fanno producono effettivamente dei risultati positivi, mentre il 90% di quello che fanno no. La crudeltà e la brutalità che essi impongono al malato mentale e che perpetrano a danno del malato mentale non ottengono risultati positivi. Se conoscessero la mente, saprebbero come occuparsi della loro categoria. Quindi l'unica rimostranza che ho con la psichiatria è che la loro etica è out. Mi seguite? Frieda Fromm Reichmann. Non si tratta della mia opinione personale. Frieda Fromm Reichmann ha scritto un libro in proposito. Un giorno dovreste dargli un'occhiata. Si tratta di Frieda Fromm Reichmann. Uno dei più grandi, penso che sia ancora viva, ha scritto un libro in cui ha supplicato, per tutto il libro, la psichiatria e il suo corpo di professionisti di ristabilire un comportamento etico tra le loro fila. Quel libro è disponibile presso la biblioteca del Congresso e altrove. Lei è probabilmente il decano di tutta la psichiatria americana. Ha fatto un debole sforzo di ristabilire una condotta etica. Ma quello è il problema. L'unica lamentela che ho contro il governo è che, essendo l'organo investito della responsabilità di far rispettare la legge e l'ordine, non avendo mai isolato ciò che crea un ambiente senza legge ed il disordine nella società, non avendo mai fatto uno sforzo per comprendere la cosa, semplicemente prende di mira tutti quanti. Quindi, la mia rimostranza nei suoi confronti è che la sua etica è out. La mia unica rimostranza verso la politica, le teorie politiche e le pratiche politiche si riassumono nella stessa cosa. Esse non producono una società in cui regna l'ordine. Qualunque sistema politico che permette ad un pazzo di salire al potere supremo è un sistema malvagio. In qualità di auditor, voi potete spingere affinché venga ristabilita l'etica. Oppure potete biasimare gli SPI e i PTS per aver mancato di ottenere risultati positivi soltanto se avete voi stessi la coscienza pulita relativamente ai GAE. Se voi stessi non commettete degli errori grossolani di auditing, siete completamente liberi di occuparvi dell'etica. Ma fin tanto che avete voi stessi dei dubbi, non ne sarete mai veramente sicuri. E questa è la differenza tra un auditor che ha fiducia in se stesso e un auditor che non ha fiducia in se stesso, ed è la differenza principale. Si tratta del mio auditing o si tratta del caso che sto audendo? Questa è la domanda irrisolta. Si tratta del mio auditing che non sta ottenendo alcun miglioramento? Oppure non è possibile ottenere un miglioramento con questo caso? Questa è la ragione per cui ho cominciato questa conferenza dicendovi che a questo punto non devo chiedere scusa. Stiamo portando la gente su fino a Clear e nessuna cosa di alcun genere verrà cambiata nel processing dei gradi inferiori, poiché le uniche volte che sbattiamo qua e là e facciamo errori è quando l'etica smette di essere in o quando la tecnologia non è seguita. È stato omesso qualcosa da essa o vi è stato aggiunto qualcosa? Se voi omettete qualcosa dalla tecnologia o vi aggiungete qualcosa, essa smetterà di funzionare. Proprio ora sta succedendo una di queste cose. Ne sta succedendo una che, sono sicuro, ha smesso a partire da oggi pomeriggio. Ce n'era una che aveva a che vedere con l'essere al di sotto di 2. Se il tonarme scende sotto 2, succederanno delle cose terribili, perché una persona che è un caso da tonarme basso non sperimenterà alcun miglioramento eccetto che con il processing di potere. Si tratta di un'interpretazione estremamente scorretta. Vorrei che se la dimenticassero e basta. Non mi interessa più, non voglio più sentirne parlare. Se il tonarm va sino a 1.0 e ci rimane, non voglio neanche che un istruttore dica «Questo è un fenomeno strano, particolare e interessante». Non voglio che nessuno faccia niente, perché questa sembra una cosa molto pericolosa, che si metterà improvvisamente a correre dappertutto graffiando tutti come un matto. Vedete, di fatto, spesso durante il processing, il tonarm passerà attraverso 7. 7 è lì. Scendete fino a lì e dovete risalire fino a qui. Oppure va su fino in cima passando per di qui e ritorna sul quadrante lì. E questo succede molto comunemente nel processing di potere. E succederà anche nel processing dei gradi di livello inferiore. Il bank di questo tipo sta andando su 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 e all'improvviso voi non potete più andare su su su. Beh, non disperate, poiché lo acchiapperete dall'altro lato, qua giù. Vedete, riportatelo indietro qui, al di sotto di 1. E tutto ad un tratto troverete che va su 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 su. I casi sono circolari. E la cosa da notare su questo è che un caso con il TA cronicamente basso è un sintomo di apatia cronica. Non è un caso pericoloso, è semplicemente apatico. Un caso con tonarm basso cronico, cioè qualcuno che è cronicamente al di sotto di 2, non supererà quella condizione fino a quando non si troverà sui procedimenti di potere. Questo è tutto ciò in cui consiste l'osservazione che ha cominciato questa storia. Così, se mi ritrovassi con un caso con tonarm molto basso e volessi essere molto benevolo, percorrerei su di lui i procedimenti di potere che farebbero salire il suo tonarm. Dopodiché comincerei ad audirlo. Vedete, se volessi essere molto benevolo. Ma se nutrissi qualche dubbio sul successo di questa cosa o qualcosa del genere, lo audirei semplicemente alla vecchia maniera. Avrà miglioramenti in un modo apatico. Quello è un additivo. Un additivo. La gente cerca di avere delle interpretazioni su al di sotto di 2. Se il tonaro scende al di sotto di 2, fate questo o fate quello, o se il tonaro scende al di sotto di 2 non è possibile cominciare il corso di clearing, oppure... È pazzesco. Va bene, un tonaro scende sotto 2, sale anche fino a 7. Ho visto un auditor praticamente svenire quando ha visto un tonarm. Come diavolo si può udire qualcuno a 7? Non potete spingere l'emitter oltre quel limite. In effetti c'è un modo di farlo. Girate rapidamente la manopola del trim. Ruotate velocemente la manopola del trim e ritornerete sul quadrante. Naturalmente il valore segnato è completamente inesatto, però potete far sì che l'emitter raggiunga 7 senza doverlo acchiappare dall'altro lato, su fino a 6 e poi dall'altro lato fino a 1 e oltre. Girate rapidamente la manopola del trim e lo riporterete sul quadrante. Non dimenticate poi di compensare il vostro emitter prima di dire che la persona che audite successivamente è release. Quindi c'è un additivo, un additivo. Non so quante persone questo additivo abbia rovinato finora. Sono parecchie, parecchie, sapete. In giro ci sono alcune cartelle grosse e fortunatamente non sono io che sta trovando tutto questo. Sono io che ho trovato questa cosa al di sotto di 2, ma prima mi era stata segnalata da qualcuno della divisione di Call, che questo... c'era un denominatore comune in quelle cartelle. Ognuna di esse aveva difficoltà del tipo al di sotto di 2. Così ho fatto un'investigazione sulla relazione tra cartelle grosse con fenomeni relativi a al di sotto di 2, come una stranezza che stava succedendo in quel momento. Si trattava di un additivo. Si trattava di un additivo. Poi ci sono le omissioni, e le omissioni possono essere veramente micidiali. Non ci sono più sedute che cominciano e finiscono, sapete? Non diamo più inizio a nessuna seduta e non poniamo più termine a nessuna seduta. Semplicemente ci mettiamo lì e cominciamo ad audire, sapete? È pazzesco, perché non porta mai a termine un ciclo d'azione per il PC e dà la tendenza a fare andare avanti il PC ossessivamente. Ecco quanto negativa potrebbe essere un'omissione. Ma una piccola omissione può causare altrettanti problemi. Una piccola omissione. Che dire di omettere di dare un riconoscimento? Supponiamo che voi non deste mai un riconoscimento a nulla. Se omettete completamente questa cosa, distruggereste tutta quanta la tecnologia. Vedete? Potrebbe essere una cosa molto seria. Ma il vostro problema, per tornare a bomba, consiste in come potete essere sicuri. Vedete? Una volta avevamo tre problemi. L'errore avrebbe potuto essere di Ron, vedete? E avrebbe potuto essere dell'auditor, e avrebbe potuto essere del PC. Beh, visti tutti i clear che ci sono, dobbiamo escludere la prima ipotesi. Perciò questo lascia l'auditor con il problema. E non ve la presento come una cosa di poco conto. Ve la presento come qualcosa che probabilmente ha preoccupato moltissimi di voi di tanto in tanto. Si tratta del modo in cui applicate la tecnologia o si tratta del PC che state audendo? Ho visto che gli auditor, benedetti loro, sbagliano sempre a credere che si tratti del loro auditing. Ho tentato di discutere con un auditor che stava cercando disperatamente di audire un PTS, che continuava a dar la colpa al proprio auditing. Non era neppure in grado di recepire con le orecchie la tecnologia dei PTS, poiché dava la colpa molto severamente al proprio auditing. Eppure il suo auditing non era malvagio. Stava audendo un PTS. Fu molto, molto difficile convincere questo auditor che un PTS era la sola ragione per la quale qualcuno fa roller coaster, a meno che nell'auditing ci fossero state delle omissioni o delle commissioni di vario tipo. Mi seguite? Fu molto difficile convincere questa persona che ci potesse essere qualcosa che non andava nel PC, poiché era così fissata con l'idea di non sapere veramente bene come audire. Vedete? Quindi dovete voi stessi essere certi di non commettere dei GAE. Dopodiché la vostra stima riguardo a un problema di etica sarà accurata. Ma sino a quando non sarete voi stessi capaci di sapere sotto tutti gli aspetti che il vostro auditing è liscio e che la vostra tecnologia è corretta, non sarete capaci di individuare con nessuna certezza un problema di etica. Ha senso, eh? Questo è il principale grattacapo di un auditor. State cercando di aiutare della gente. C'è qualcosa che non va nella persona che state cercando di aiutare o c'è qualcosa che non va nel modo in cui la state aiutando? C'è un modo molto semplice di stabilirlo, molto 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 semplice di stabilirlo, ed è quello di sapere quali sono i 5 GAE. Noi diciamo GAE ed intendiamo errori grossolani di auditing. Ecco qui, un errore grossolano di auditing. Ce ne sono solo 5 di essi. Non potete commetterne 105, perché non ce ne sono 105. Potete commetterne soltanto 5. Questa è una buona cosa, poiché possono essere individuati ed isolati. Ed essi sono molto, molto elementari. Chiunque potrebbe individuarli. Potreste registrare un nastro di voi stessi mentre audite un PC e poi riascoltare il nastro per sapere se avete commesso dei GAE o meno. È così elementare. Il primo GAE in particolare cederebbe a quel test. Il ciclo di auditing è out. Date un comando di auditing, fate rispondere al PC e poi gli date riconoscimento? Elementare. Fate così? Oppure date un comando di auditing, non permettete al PC di rispondere e date riconoscimento. Lasciate parlare il PC per mezz'ora prima di rendervi finalmente conto che avreste dovuto dare un riconoscimento? Vedete? Oppure sapete fare questa cosa in maniera liscia come l'olio? Potete fare questa cosa? Cielo, è una cosa elementare, non è vero? Non farla è un errore grossolano di auditing. Una delle ragioni per le quali Scientology funziona sono i suoi esercizi di comunicazione. La comunicazione è un fondamento. È così fondamentale che quando usate il ciclo d'azione della comunicazione conosciuto in Scientology, l'uomo non lo conosceva, potreste usare un ciclo d'azione e curare delle cose. È una cosa molto degna di nota. Vi potete mettere lì con gli esercizi di addestramento che hanno a che vedere con il ciclo d'azione e con un gruppo di persone che sono appena arrivate nell'orgo o qualcosa del genere, e due o tre di essi si libereranno di qualche somatico e di qualche disturbo e si sentiranno meglio. Che cosa ha provocato questo? Semplicemente il fatto stesso di fare l'esercizio. Così, inglobati nell'auditing, ci sono benefici collaterali di ogni tipo. Ma questo non è un piccolo beneficio collaterale. Quando lo mettete, gente, siete spacciati. Quindi, vi occupate bene dei vostri cicli di comunicazione? O date un comando d'auditing e lasciate che non riceva risposta? Oppure non fate sì che vi venga data una risposta esauriente prima di dare un riconoscimento? Oppure fate la cosa alla perfezione? Fate un errore in eccesso o in difetto? Poiché se voi errate non dando riconoscimenti, il vostro P si attaccherà con un outflow ossessivo. Ogni volta che vedo un PC che parla e parla e parla e parla e parla e parla e parla mentre l'auditor non dà nessun comando, solo quattro comandi dati in una seduta di 2 ore e mezzo, quando vedo una cosa del genere, so che cos'è che non va. È un GAE. Il ciclo di auditing è out. Il PC sta cercando di trovare quell'ultima azione. Non riesce a trovare quell'ultima azione a cui si è così tanto abituato. Alcuni PC si comportano così nella vita, in modo ossessivo, ma voi, strano a dirsi, tramite un ciclo di auditing preciso, li fate uscire da quella condizione. Il ciclo del comando di auditing fatto correttamente li rimetterà a posto. Noterete che la gente nella società dovreste ascoltare i loro cicli di auditing, tanto per divertirvi. Il vostro ciclo di auditing suona più o meno così? Dovreste ascoltarne alcuni, sapete. Appoggiatevi a un lampione volgendo le spalle a due che stanno discutendo del più e del meno. O sedete nell'atrio di un hotel per un po'. Ascoltate solo quei cicli di auditing. Non si tratta di cicli di auditing. Ascoltate dei cicli di comunicazione. Resterete incantati, gente. Se non avete mai fatto questo, vi aspetta qualcosa di spassoso. Vi chiedete, come è mai possibile chiamare comunicazione quella cosa? Quello è il primo GAE. Il secondo GAE è quando il ciclo di auditing ripetitivo è out. Il ciclo di auditing ripetitivo è qualcosa di parecchio diverso dal ciclo di auditing. Si tratta di essere capaci di ripetere qualcosa. La gente che non è capace di ripetere qualcosa non può dare un comando di auditing ripetitivo più e più volte. Non sono in grado di farlo. Così fanno quello che chiamiamo QEA. Cambiano. Il PC fa un commento e loro cambiano il procedimento. Ogni volta che il PC fa qualcosa di strambo, l'auditor cambia il procedimento. Vedete, fanno QEA. Ecco un esempio di QEA. O semplicemente l'incapacità di dire «Gli uccelli volano?» Gli uccelli volano, gli uccelli volano, e dare un riconoscimento ogni volta e così via. E gli uccelli volano, i passerottini allegri sono in volo? Gli uccelli svolazzano qua e là? Gli uccelli sono... Sei mai stato un ornitologo? Nuoti? Dove andrebbe a finire? Il QEA consiste semplicemente nel cambiare insieme al PC. Lascia il PC in controllo della seduta. L'auditor inizia, gli uccelli volano? Ed il PC dice, sì, sì, una volta avevo un canarino. E l'auditor, dove è stato? Ed il PC, in Des Moines. E l'auditor, vivevi lì quando eri un bambino? E il PC, se più o meno. Se mai ascoltate una cosa di questo genere, come una scenetta buffa, voglio dire, succede per davvero. Quando ascoltate una cosa di questo genere, quando succede, comincerete ad individuare nella voce del PC un tono di esasperazione. Un po' di asprezza entrerà in scena a questo punto. Beh sì, vivevo lì quando avevo 4 anni. QEA, QEA, QEA. si va alla deriva. Chiedete a un auditor che fa così, gli chiedete e gli dite «Ottieni l'overt» e lui torna indietro con la storia della vita del fratello del Pisi. Si tratta di un accumulo di QEA, ma si tratta anche di questo, una cosa diversa. Non c'è verso che faccia quello che gli avete detto. Non ci sarebbe assolutamente verso di farglielo audire. Non lo fa neanche lontanamente. Il GAE successivo consiste nel leggere l'emitter scorrettamente. Fino a quando non sarete andati in giro a insegnare alla gente a leggere l'emitter, rimarreste stupiti di come in quel gruppo, due o tre elementi, non ci sarebbe verso di far loro leggere un emitter neanche lontanamente. Se mai voleste scoprire che cos'è che non va in alcune sedute di auditing, alle volte c'è un auditor dell'HGC e voi siete il DFP o qualcosa del genere e vi state strappando i capelli per questo PISI. Ricordatevi di questi GAE, gente. Vi insospettite per cose come «E l'emitter?» Beh, l'auditor ha udito il PISI con l'emitter scarico. Potrebbe trattarsi di un errore comprensibile, ma che dire del tipo che audisce il PISI con l'emitter spento? Potrebbe succedere. Che dire dell'auditor che audisce il PISI con le lattine staccate? Questo è ciò che intendiamo dire quando diciamo GAE. E voi, cercando di esaminare l'auditing, sbaglierete sempre nella direzione di essere troppo ragionevoli in proposito. Discutete, parlate del PISI con un auditor e poi scoprite che l'auditor non crede all'emitter e quindi non lo usa in seduta o qualcosa del genere. È qualcosa di grossolano. Questa è la ragione per cui li chiamiamo grossolani. Si tratta di un errore grossolano. È sempre qualcosa di grosso, vedete? Vi state arrovellando il cervello cercando di trovare una cosa piccola. Avete regolato nel modo giusto la manopola del trim e cose del genere? La manopola del trim regolata correttamente? Ma se l'emitter è rimasto guasto per gli ultimi due mesi? Non ha funzionato per niente. L'auditor scuote l'emitter per ottenere delle read. Ecco qui un errore grossolano di auditing. Il quarto si ripercuote un po' sul secondo. Gli avete detto di percorrere un procedimento e lui ha percorso qualcos'altro. Potrebbe andare peggio. Non è in grado di leggere, capire e seguire una procedura. È un test semplice. Siete in grado di leggere e capire un HCOB? Quello è un test semplice. Vi stupirebbe. Quando arriva al punto di essere un errore grossolano di auditing, la persona non aveva neanche letto gli HCOB relativi ai procedimenti che avrebbe dovuto audire. E con grande nostra vergogna è successo una volta qui a St. Hill. Molti mesi fa, per breve tempo, non vennero richiesti dei check-out. Nessuno di quelli che erano in tech call è lì adesso. Non completamente a causa di ciò. Ma prima che venissero auditi i procedimenti più fantastici del mondo, nessuno richiese che venisse fatto un check-out su di essi. Gente, sì, è un errore grossolano di auditing. Una delle ragioni per cui nel 1965 la divisione tecnica stava incontrando delle difficoltà nelle organizzazioni è che apparentemente non c'era un DFP in nessun posto, in nessuna organizzazione del mondo al di fuori di St. Hill che richiedesse check-out categoria stella sui procedimenti dei gradi inferiori che i suoi auditor dovevano audire con i PC. Interessante, eh? Oh, mi occupo di queste cose. Le seguo e non penso che siamo cattivi. Ma quel fatto spiegava la mancanza di release. È ovvio che non stessero producendo alcun release. Non stavano percorrendo nessuno dei procedimenti che facevano dei release. Vedete, quello è un errore grossolano di auditing. Essere incapaci di leggere e comprendere ciò che si deve fare. Oppure non leggerlo per niente. Vedete quanto è grossolano? Voi dite, sembra che ci stia mettendo un tempo terribilmente lungo, signor Rossi, per quanto riguarda far diventare il suo quel PC, portare quel PC al grado zero. Questo sembra che sia durato, questo sta per entrare nel terzo mese, questo sembra durare un po' troppo. Che cos'è che non va? Che cosa sta facendo? Beh, In effetti, il modo in cui potete verificare quello che sta facendo è di chiedere: il suo ciclo di auditing è out? Il suo ciclo di auditing ripetitivo è out? Egli sta leggendo male l'emitter? Quello che probabilmente scoprirete è qualcosa del tipo numero 4. Non ha mai percorso sino ad oggi nessuno dei procedimenti che producono un release di grado 0. Non ne ha mai percorso nessuno. È quello che di solito trovate alla base di un'assenza di risultati di auditing. Oppure si tratta di un problema di etica. E il quinto è essere incapaci di occuparsi di un PC e di tenerlo in seduta. Beh, direte voi, quello è già trattato automaticamente nei punti 1, 2, 3 e 4. Oh, no, non lo è. Chi lo fa? Ron lo fa, naturalmente, fa tutto lui. No, è qualcosa che fate voi. Quello dipende dall'auditor. Qualche volta è necessario essere parecchio decisi. Qualche volta è necessario essere molto persuasivi. Qualche volta è necessario fare le cose più straordinarie per occuparsi di un PC e tenerlo in seduta. Per esempio, avete qualcuno che ha molto l'aria di voler fare blow e voi state cercando di fargli rivelare degli overt di un tipo o dell'altro. La seduta sta diventando burrascosa, gente. Alla fine dovete piantare la vostra schiena contro la porta, chiudere a chiave e infilarvi la chiave in tasca. Il tipo alla fine vi dice i suoi overt. Vedete? C'è un PC che sembra non andare bene e voi non prendete mai un momento per scoprire perché, o per esaminare il PC, o per parlare di qualcosa, o per avere una comunicazione a due sensi. Vedete che il PC è disinteressato e non vi prendete la briga di scoprire perché il PC è disinteressato. Il PC non sembra in grado di rispondere alla domanda. Per le ultime 4 ore di auditing sembra non aver dato nessuna risposta alla domanda di auditing. È lì sulla sedia a piangere. Perché 4 ore fa non vi siete chiesti perché questo PC era infelice? Vedete? È una questione di percezione veloce. Ero solito dire che ci mettevo circa un'ora. Ero in grado di individuare che una rottura di RC stava per verificarsi o che stava per esserci un blow con un anticipo da 45 minuti a un'ora e mezza rispetto agli auditor dell'org. Da 45 minuti a un'ora e mezza. E facevo questo controllando la seduta con un citofono. Eravamo soliti ascoltare le sedute in corso. Ero in grado di individuare la cosa con un anticipo che andava in media da 45 minuti ad un'ora e mezza prima che l'auditor lo notasse. Quel PC sta per fare blow. Quel PC ha avuto una rottura di RC. Eccola che spunta. Basandomi esclusivamente sul tono della voce. L'auditor in questo caso particolare aveva il vantaggio di sedere di fronte al PC, di avere l'emitter tra le mani e di essere effettivamente in grado di osservare ciò che il PC stava facendo, vedete? E non ha notato che cosa stava per succedere per altri 45 minuti o un'ora e mezza, sino a quando è diventato terribilmente ovvio. Così dovete migliorare la vostra percezione. E quello è il punto in cui quasi tutti gli auditor sono un po' deboli. Aumentate la vostra percezione di quello che sta succedendo al PC. Interessatevi un pochino a ciò che sta succedendo al PC e fate qualcosa in proposito. Non fate così tanto da distruggere completamente tutti gli effetti del processing, ma fate abbastanza da mantenere il PC in seduta. Che cosa significa in seduta? Beh, che è disposto a stare lì e a rispondere alle domande di auditing, è abbastanza allegro e così via. Ha delle definizioni precise, ma a grandi linee un PC dovrebbe essere abbastanza felice di essere audito, anche quando sta attraversando della tristezza. Quindi si tratterebbe dell'abilità di guardare un PC e vedere che cosa gli sta succedendo. Questo cade sotto la categoria essere disposti a star di fronte a un PC. Non è vero? Beh, questi sono gli errori grossolani di auditing. Il ciclo di auditing è out, il ciclo di auditing ripetitivo è out, leggere le meter scorrettamente, incapacità di leggere, capire e seguire le procedure, i bollettini o le istruzioni di auditing e 5. Incapacità di occuparsi di un PC e di tenerlo in seduta. E questi sono i 5 errori grossolani di auditing. Potete verificare quindi il vostro auditing e se esaminate la cosa per intero, se esaminate la cosa e vi dite «Beh, quelle cose le faccio abbastanza bene», sapete se il PC è o non è un caso da etica. Questo perché se fate bene queste cose e il PC non va bene in auditing, quel PC è ogni volta un caso da etica. Vedete? Ecco come sbrogliate il mistero. L'intero problema di etica è un problema universale. È un problema di disturbi mentali. L'etica non potrebbe mai vigere soltanto su base disciplinare. Mai. Peggiorerebbe soltanto. Non ci può mai essere giustizia in assenza di una comprensione della mente umana. Mai. Prenderebbe soltanto dei granchi. Questo non rende necessariamente qualcuno che è un esperto della mente umana, come uno scientologist, l'unica persona che dovrebbe avere qualcosa a che fare con la giustizia sul pianeta. Oppure sì. Ma neanche per un momento vi guiderei in un regno d'alta specializzazione nel campo della giustizia, poiché l'etica semplicemente esiste per far sì che la tecnologia sia in. Una volta che la tecnologia è in, non avete più bisogno della giustizia. Noi rappresentiamo l'unica strada che si lascia alle spalle misure artificiali di legge e ordine. Ed è soltanto il fatto che ci stiamo occupando dell'aberrazione stessa che ci rende ora necessario essere nella zona di etica. La quantità di azioni etiche necessarie con dei veri OT sarebbe praticamente zero. È una grande differenza. Notiamo che non stiamo avendo noie con i clear. Ho notato precedentemente che le statistiche divisionali corrispondevano esattamente allo stato di caso di ogni segretario divisionale, il progresso fatto verso clear. Molto interessante. Quindi il problema della giustizia e il problema dell'etica hanno a che vedere con il problema dell'aberrazione umana. A meno che non si risolva l'ultimo, il primo non potrà mai essere risolto. Tutta la polvere da sparo del mondo non potrebbe forzare la gente ad essere buona, perché la gente è buona di natura e provano un rigetto verso la polvere da sparo. Inoltre, ecco come potete risolvere il problema se siate o meno un buon auditor, ed ecco anche perché dovreste risolvere questo problema. Spero che questo vi sia stato di qualche aiuto. Grazie.